bussò al portalone di Crayeddu, teneva in mano un bidoncino d'alluminio, di quelli per il latte, con la chiusura a cricchetto e la guarnizione di gomma rasposa nel collo. Aveva la faccia pallida, come uno spicchio d'aglio, e camminava con la testa incassata, nascosta nel cappuccio, come se gli fosse caduta addosso una balla di fieno o si vergognasse di essere al mondo. Da allora c'era tornato quasi ogni giorno. Quello che lasciò tutti di stucco fu che erano bastati pochi mesi perché non sembrasse neanche più continentale. Aveva già sostituito i pantaloni di lana grigio topo che portava quando era sceso dalla corriera con quelli di velluto olivastro, e al posto del cappuccio foderato di pelliccia che si agganciava al mento con un bottone automatico esimeva un bonette corto di velluto con la visiera sulla 23. Dal giorno in cui era arrivato erano passate appena 2 lune e già il ragazzo parlava in limba, imitando anche nella pronuncia i bambini di Crapiles. La nostra lingua l'aveva imparata in fretta, come una melopea, una nenia buona per i battesimi e per i funerali. Si divertiva a certi nostri modi di dire che, secondo lui, avevano un potere straordinario, quello di evocare immagini, odori, finanche sapori, che gli spalancavano davanti mondi ignoti e meravigliosi. Di nascosto li trascriveva pure e li conservava per meglio conoscere la gente e per imparare a usarli a proposito. Capì al volo che da noi le parole sono piombo, riso e lacrime. Capì che contano più della vita e della morte. Da noi le parole sono tutto. La vita che nessuno vive. L'attesa di un motivo per attaccare o subire. La morte che nessuno vuole. Sono suoni antichi, che gli abitanti di questa terra maligna si scambiano sotto un cielo ulceroso, avido di felicità.
Buonasera a tutti, le parole, la bellissima lettura di...
Scusate il sottofondo dell'immonitore che sta spacciando... Lozioni per capelli, con me non ha fatto affari stasera.
Enrico Marconi ci ha introdotto in maniera migliore a questo secondo appuntamento della nostra rassegna 20.000 righe sotto i mari, e questa sera è dedicata a Salvatore Niffoi e al suo ultimo libro Il pane di Abele. È come dire, davvero un piacere grande. Salvatore Niffoi è uno dei più grandi narratori italiani, averlo qui è davvero per noi un motivo di grande gioia. Avete subito ascoltato e siamo subito dentro a questo mondo straordinario della Sardegna di Salvatore Niffoi, questo terra arcaica ma così invece vera, niente affatto esotica, questa terra nella quale la vita e la morte danzano insieme. È una un mondo che ti travolge. Ci sono molti modi, no? Penso che attraverso il quale un libro può conquistare un lettore, può essere l'acutezza dell'analisi, può essere una prosa avvolgente. Ecco, invece i racconti di Niffoi hanno questa grande forza, cioè la capacità di travolgerti. Allora in questo caso l'unica cosa da fare è farsi trascinare e leggere avidamente le sue storie, ed è quello che personalmente ho fatto. Oggi tra l'altro ho vissuto, come dire, un'esperienza che per il lettore è un po' il massimo, anche molto rischiosa, quella di conoscere uno dei propri autori preferiti, una persona che ha popolato in qualche modo la tua fantasia, le storie. C'è sempre il rischio di rimanere deluso, dice, ma guarda un po' questo, io pensavo chissà che era. Invece devo dire che davvero la persona di Foy è assolutamente corrispondente al fascino delle sue storie, quindi è una cosa... davvero bella, e speriamo, anzi sono sicuro che questa stasera in questa nostra breve chiacchierata riusciremo a restituire un po' il senso e il sentimento di questo libro, Il pane di Abele, che intanto io consiglio perché lo ritengo un romanzo splendido. È una storia che naturalmente è una storia di molte cose insieme, come sono tutti i romanzi di Niffoi. È intanto una storia di amicizia, della forza, no? Dell'amicizia, che è uno dei sentimenti che, dice Salvatore, nella borsa delle quotazioni, dei sentimenti umani, è quella più quotata, uno dei sentimenti più forti. È la storia di un'amicizia proclamata, stretta, e la storia anche di un'amicizia tradita, no? E quindi Tutto questo naturalmente genera un po' la storia, che è l'incontro e direi anche lo scontro tra due bambini che poi diventano due ragazzi, che sono espressioni l'uno del continente, cioè che arriva Nemesio al seguito del padre segretario comunale e invece Zosimo, figlio invece di pastori di generazione, e assistiamo a questa alchimia che si crea subito tra persone così diverse attorno al codice dei valori della Barbagia, attorno alla Sardegna, e questa diversità sconfina invece un grande patto di fedeltà con quella vita fatta di codici, di cose vissute insieme dai bambini, di prove, come quando insieme vanno nel bosco per cercare insieme i nidi dei colombacci, e quindi uno viene aggredito dal cinghiale, l'altro lo salva, e una storia di fedeltà, frades pro sempre, non so come si traduce, come si dice Salvatore, cioè fratelli per sempre, è questa. E poi ecco, assistiamo all'evolversi della vicenda, Nemesio, a quale muore il padre, questa amicizia si salda sempre di più, fino al momento in cui fa irruzione in questa vicenda l'amore, perché questa è anche la storia dell'amicizia e dell'amore, di un amore quasi condiviso, e quindi vediamo questa Columba, questa persona che diventa, è da sempre, diciamo, l'innamorata che Zosimo ha scelto, cioè io ho le idee chiare, quella sarà la mia moglie, perché la moglie fedele, terra, una bella terra, pecore grasse, cosa vuoi di più della vita? Quindi questa storia di un amore segnato quasi, che si poi materializza un giorno quando si incontrano Columba con il padre e Zosimo, c'è questa rivelazione, tra l'altro un racconto bellissimo, perché la forza di Salvatore è proprio questa, di riuscire a raccontare, no? Con pochi tratti dei personaggi. La grande forza è di farci come dire, conoscere e riconoscere un personaggio attraverso una pennellata, e questa è la grande forza della narrazione, insieme all'altro elemento che, come voi sapete, caratterizza la prosa e lo stile di Niffoi, questa sua capacità di mescolare assieme l'italiano e il sardo. Lui dice l'italiano è importante, però deve sapersi arricchire in modo veramente democratico dalle sue vene, le sue vene sono le parlate locali, e quindi la grande forza del sardo di Niffoi è quello di non essere un folklore, no? Di non essere un linguaggio messo là per raccontare un certo sentire, è una lingua necessaria, dice Salvatore, mi permette di chiamare le cose col loro nome, e questa è una grande forza, perché non può esserci no, romanzo senza storia. Ecco, questo naturalmente alcune mie impressioni, valutazioni, naturalmente adesso sentiremo Salvatore, e vorrei iniziare Salvatore proprio con questa diciamo aspetto, cioè cosa c'è di questo incontro, scontro tra due mondi e il sentimento dell'amicizia che esiste a degno come in tu, nell'animo umano, insomma.
Grazie per la premessa, un preambolo aggiuntivo, non un'altra premessa. Lui si aspettava chissà cosa, perché oggi sono venuto con le Clarks, nel senso che le scarpe col tacco da 18 le ho prestate a Papi, perché doveva andare da qualche parte con le sue escort. Io di escort ho avuto solo la prima macchina con la quale ho imparato a guidare. E aggiungo un'altra postilla necessaria. L'ispirazione del romanzo, della storia, non è nata dalla canzone di Renato Zero di Triangolo, è nata dal terremoto antropologico che sta vivendo attualmente la mia terra, che forse è peggiore di tutte le fasi colonizzanti che abbiamo nei secoli vissuto, perché è il più pericoloso, è finto disarmato ma nasce nelle porcellarie mediatiche, fa molto più danno delle colubrine spagnole, delle armi dei romani e della colonizzazione cartaginese, nonché dell'occupazione, l'ultima che abbiamo subito, quella più breve, ma non per questo meno nefasta e nefanda, quella piemontese. Io in maniera modernamente antica, senza cincischiare, facendo il posto modernista, mettendomi a raccontare di discoteche, perché giustamente non ho né i capelli né più le physique du rôle per imitare John Travolta, racconto in maniera anticamente moderna e delediana, senza cincischiare, ma con uno stile pudico e anche col senso del ridicolo, quello che vedo, guardandomi cecovianamente intorno e raccontando, in un tempo in cui tutti si credono immortali, anche la morte, e in un tempo in cui tutti giocano sugli eufemismi e sulle belle bugie, raccontando brutte verità che molti vogliono farci ignorare. Ed è la storia dell'amicizia, che oggi veramente anche dalle nostre parti, soprattutto per le nuove generazioni che mettono la roba don Gesualdesca, gli affari, la cosa, i soldi, prima delle persone, sta veramente devastando il nostro territorio. Anche con le figure femminili, che io ho sempre considerato l'architrave, voi sapete che l'architrave nella struttura aggettante a tolos del nuraghe è quella che tiene tutto. Se voi togliete l'architrave in un nuraghe che è costruito tutto a secco, con un'architettura arcaica ma modernissima, c'è un'implosione. Oggi la figura femminile non risponde più, ahimè, a tutto questo. In Sardegna troppe ragazze, anche in Barbagia, stanno diventando delle colombe bonoso. Io scrivo anche perché sono stato insegnante, sono un padre padrone buono, ma io dico sempre, meglio padre padrone che dà buoni consigli ai figli, che padre amico e coglione che lascia fare e non dà indicazioni. Ho sentito l'esigenza di fare l'attacco a questa situazione, partendo dal piacere di raccontare, dal piacere amaro di raccontare, per seminare dubbi e certezze e per raccontare una terra che non è sismica come altre zone d'Italia. È l'unica fortuna che abbiamo in Sardegna, per il resto è una tragedia quotidiana, compresa quella del lavoro. Io sono partito lasciando 1500 persone a spasso a Porto Torres, ed è una tragedia che mi tocca direttamente, perché ho amici e parenti che a 35-40 anni, invece di andare a fare i tronisti, non si trovano sul trono ma sulla strada con 3-4 figli. Detto questo, è la storia di un'amicizia che, ahimè, nella borsa dei valori umani è sempre meno quotata, perché viene per ultima, prima viene l'interesse, viene lo sballo, viene il cazzeggio. È la storia di un'amicizia che tiene finché si rimane pasolinianamente nell'adolescenza. Quanto manca questo cemento, poi, è uno dei due personaggi, quello che è venuto da fuori, che aveva perso il suo Eden adolescenziale, perché il padre era stato mandato quasi in castigo, come mandavano prima i carabinieri dal continente in Sardegna. Mandare in Sardegna qualcuno era una minaccia. Un prefetto, un impiegato pubblico, un carabiniere o un militare, quando gli dicevano ti mandiamo in Sardegna, avrebbe preferito il cilicio l'interessato, e anche la cocolla, piuttosto le frustate, prima che venire da noi in quella maniera. Questo ragazzino, quando arriva, tornando al discorso, trova una lingua magica, meravigliosa, che ha resistito a tutte le intemperie del tempo e alle nefandezze degli uomini, che si è lasciata contaminare dal latino dei romani, da quello degli spagnoli, ma è rimasta sempre in purezza, si è lasciata commistionare, meticciare, ma mai prostituire. Questo ragazzino si innamora dell'elogio della rentezza, perché viene da una grande città, si innamora degli odori della natura, di questo paesaggio delediamente espressionistico, si innamora della cucina, che non è nouvelle cuisine. Noi ancora oggi abbiamo un'alimentazione, io dico sempre ironeggiando con i miei colleghi isolani siciliani, autolesionistica, quasi mafiosa. Il nostro ministro Sirchia, vi ricordate quello che proponeva i menù da 40 grammi? Noi gli avremmo fatto fare la fine che faceva fare Buggino ai ribelli barbaricini. E questi due mondi si incontrano e vivono quasi in una simbiosi assoluta, perché per noi biblicamente il pane è ancora il segno dell'amicizia, che noi diamo veramente a tutti. Però succede sempre con più frequenza da parte dei cementificatori, da parte degli avvoltoi che arrivano portando finte industrie per fottersi contributi e per lasciare nella gente, più che nell'inquietudine, nella disperazione. E questo è un personaggio tipo che sembra fintamente antico ma è modernissimo, torna da politico, torna in malafede, da politico scaltro, perché da grande si imputanisce, si imbagassisce e scambia il nostro senso dell'amicizia, del darsi al prossimo in maniera proprio, direi quasi naifi, lo scambia per imbecillità, e a quel punto il pane dell'amicizia non è più il pane morbido appena sfornato, il pane crasato appena tolto dal forno, che è il pane più antico, ma diventa pane duro da masticare. E c'è una reazione che non vi anticipo, se no Pasqua è passata e vi tolgo il piacere della scoperta. Comunque questi due ragazzi rappresentano anche due mondi. Uno è il mondo locale. Io in un periodo globalizzato mi vanto ancora di essere un local, non me ne vergogno. Molti dicono sei uno scrittore del luogo. Qualcuno addirittura mi ha fatto un complimento dicendomi sei un prodotto tipico. Io la panaite cazzo a stu e conto su prodotto tipico. Io la Nouvelle Cuisine preferisco ancora farmi un'overdose di colesterolo con un buon cosciotto di maialetto arrosto che fa mio suocero, insomma. Dipendo io dalla mia salute, sono un uomo libero, sono uno scrittore libero, non ho mai pensato sotto dittatura e non ho mai scritto sotto dittatura. Questi due mondi si incontrano e poi più che implodere esplodono. E sembra, in apparenza all'inizio sembra la storia di un'amicizia, sembra quasi un libro per soli uomini, come direbbe qualcuno. Invece anche qui, anche se nel Pantheon delle mie figure femminili rispetto a Mintonia e a Redenta Tiria, Columba Bonosu, che vuol dire colomba buona, invece è una grande bagassona, insomma, perché non è una casalinga di Voghera, è una casalinga barbaricina che comunque è una sorta di Giano Bifronte, che ha fatto della propria esistenza modernista, da quando arriva il televisore, l'ambiguità. Nel senso che vive questa vita in apparenza normalissima, ma in effetti la vive all'insegna della mistificazione. Illudendo un uomo, facendo esplodere una famiglia, facendo esplodere però al contatto col nuovo, accettato, senza filtri, senza i filtri della cultura, facendo esplodere un mondo vecchio che di vecchio aveva veramente poco. E fa saltare tutto. E lei è quella che lo fa deflagrare, perché prende il cerino dal momento in cui si dà a Nemesio e sfascia tutto. Quindi anche in questo libro sembra atipica la figura di Colomba Bonosu nel Pantheon delle mie figure femminili, invece la protagonista principale è di nuovo una donna, perché io come figura di riferimento, dalla mia infanzia in poi, ho sempre avuto delle figure femminili. Grazia D'Aledda avrebbe detto oggi ancora di certe donne barbaricine, ma io lo dico di quelle che ho conosciuto, da mia moglie, a mia madre, alle mie nonne, alle mie zie, sono prodotti tipici di una realtà che non c'è più. Ma io a quella sono legato e quella accanto, e nessuno me lo impedirà mai. Perché sono donne di poco mostrare e di poco ciacciarare. Sono donne però di molto fare e di molto pensare, le vere femministe che io ho sempre ammirato. Questa invece è una figura molto contraddittoria che ho anche lavorato in onore di uno dei miei scrittori preferiti, di quelli del secolo scorso, che è Thomas Bernhard, l'autore di Estinzione, e lui, non mi ricordo se a pagina 356 o 357, diceva una cosa in generale degli esseri umani, ma che valeva in particolare per questa tipologia femminile: non tutti semplici sono così semplici come sembrano e non tutti complicati sono così complicati. E questa donna in apparenza così semplice, in effetti è complicatissima. Ha degli abissi interiori che avrebbero fatto tremare anche Dostoevsky. Io quando l'ho lavorata, voi sapete che a uno scrittore che è diventato follicolo carente, usiamo degli eufemismi per non dire pelato, per questioni proprio ormonali, costa molta fatica entrare nell'animo di una donna, di una femmina, come diceva mio nonno. Però mi sono immerso nei meandri dell'animo di questa persona per cercare di tratteggiarla, per vederla in maniera statica ma anche in maniera dinamica. Perché in 30 anni di insegnamento e dal mio osservatorio Berbaricino, dove io mantengo le mie radici di carne e di pietra, anche se porto la carrozzeria fuori per onorare la mia terra e per raccontarla fuori dal folclorume patacaro e da certo marchettismo ormai diffuso anche da noi, quando scrittori, attori si prestano a questi balletti, a queste sceneggiate proprio per il turista ricco di turno o per il governatore di turno. L'ho voluto raccontare in maniera anche dinamica, perché temo e vedo uno tsunami antropologico che mi mette paura, perché quando anche le ragazze di oggi mollano tutto e si dimenticano del loro passato, non dico che sputano sui loro antenati, ma è vero che ormai io non ho niente contro Eminem e contro Fabri Fibra, neanche contro J-Ax, però dico sempre che questi fenomeni vanno sempre filtrati, ci vogliono le carte assorbenti, queste carte assorbenti le dà il passato, che in tutti i territori, in tutte le piccole società, ma anche nelle grandi, è la vera ricchezza degli esseri umani. Oggi vedo una deriva inquietante e pericolosa, io sono padre di famiglia, ho 4 figli, ho anche una poesia ambulante che è l'ultima ed è femmina rispetto ai 3 maschi, che ha 13 anni, e seguo in maniera non invasiva ma con molta attenzione, con molta presenza, perché ho visto come insegnante madre farsi lobotomizzare, tipo, non so se vi ricordate, qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson, non più dai chirurghi cerebrali ma da Maria De Filippi e della sua banda. Io verso di lei non ho niente, per carità. Però dico, stiamo attenti, dico ai ragazzi, leggete, al mondo è vero che c'è posto per tutti, ma non si deve stare al mondo solo perché c'è posto. E soprattutto ricordatevi, quando leggete un romanzo, può essere un bel romanzo, un pessimo romanzo, che un ragazzo che legge oggi ne vale 2, e dico anche che un uomo che non ha mai letto un libro, se inizia a leggere un romanzo, questo me lo ha insegnato Salinari, vuol dire un cretino in meno per strada. E voi di questi tempi mi insegnate che di cretini non ne abbiamo veramente bisogno, né al governo, né anche in certe amministrazioni.
Grazie. Adesso Enrico, un altro brano.
Il giorno in cui Zosimo venne al mondo, mannai Gonaria, che era buona e previdente, per scacciare la mala sorte e respingerla fino dentro le fauci calcare del monte Safatta, sparse intorno alla culla di legno del neonato polvere di vescia seccata e bacche rosse di agrifoglio. Poi brucia nel caminetto una fascina di rami di cipresso. Nell'istante in cui la creatura scatarrò, lei chiuse gli occhi e, senza fare neanche il gesto di asciugarsi le lacrime di felicità che le inondavano la faccia, si mise a cantare. Benvenuta in questo fiume che è la vita. Benvenuta, foglia nostra che tieni a galla e fai volare. Benvenuta, pietra che trattieni e porti a fondo. Benvenuta, luce che illumini e acciechi. Benvenuta tu sia, pecora fra le pecore, umile fra gli umili. Così gli cantarono in coro anche i parenti, perché mentre Babbo Vardolu si stringeva al petto Battoreddu, quasi avesse il presentimento che qualcuno gliel'avesse portato via. All'arrivo di Zosimo nella famiglia Craieddu, le strade che attraversavano il paese, come un colubro attorcigliato, avevano già 3 strati di bitume, e il fiume Sonaiolos trasportava nella sua discesa verso la piana di Mentulazza nuvole di schiuma, morbida e bianca. Il sapone c'era già in tutte le case e qualcuno mostrava pure con orgoglio la macchina per lavare i panni e il televisore. Sono quasi uguali, diceva zia Maddalena Piluda, la moglie dell'avvocato Buffa. In una si mettono i panni e nell'altra le persone e le notizie. Zosimo trascorse tutta l'infanzia nel quartiere di Sas Bullitas, prima che alcuni eventi non gli giungessero a cambiare la vita. La nuvola, la morte di Battoreddu, l'amore per Columba, finché non arrivò Nemesio a puntare la bussola in un'unica direzione. Il tempo li aveva concepiti altrove e avvicinati per caso, come cose che prima di disfarsi, o proprio per disfarsi, debbono incontrarsi.
Precisazioni. A mail quando muovono delle critiche fanno dei regali incredibili, perché dicono: ma Nifoi queste cose dove le prende? Quando ho scritto Redenta, il primo libro per gli Elfi, dicono: tutti questi morti, in un'estate veramente dove il vento era urticante come quello di stasera qui, in paese avevamo perso 4 persone che avevano scelto di non onorare la cambiale della vita e di non vivere il miracolo dell'esistenza in pieno. 4 persone in 3 mesi si erano autoeliminate. E allora, per mandare un messaggio di speranza, ho scritto un libro dove arriva questa femmina cieca. Per farvi capire che molte volte chi vede la Sardegna e la cartolina, a me è successo dopo il Campiello a Conegliano, una giornalista, non si fa il nome, di Repubblica, meschinetta, ma in modo affettuoso, mi ha detto: professore, sai, io vengo sempre in Sardegna da 15 anni. E io, potevo avere l'età del mio figlio più grande, gli ho detto: figlia mia, di buono, ma quando vieni in Sardegna tu, dove vai? E dice: vengo sempre a Forto Village. Allora io ho detto: ma quando cazzo vieni in Sardegna? Io non ci sei mai stata. Cioè, molti parlano della Sardegna, sinceramente, avendola letta sui giornali per i fatti di cronaca, ma quelli non l'hanno vista neanche in elicottero. Io agli amici che vengono da noi dico sempre: state attenti, perché le parole e i gesti sono pietre, procuratevi un paio di stecchini e metteteveli negli occhi anche di giorno, e soprattutto ricordatevi una cosa, che la nostra ricchezza da noi, ed è ancora così, sfido chiunque a dimostrare il contrario, la vera carta di credito è l'amicizia. Quando in un paese hai un amico, vuol dire che hai le chiavi di quella casa. E sei ospite gradito, integrato, a prescindere dalla tua ideologia politica, dalla tua appartenenza religiosa. Io in vita mia non ho mai chiesto la carta d'identità a nessuno. Io ho avuto un'amicizia che adesso si sa con Fabrizio, ma ho sempre vissuto all'insegna, vi ricordate la canzone del pescatore? Uno poteva essere considerato un delinquente, ma della serie che a me si comportava bene, quella persona a casa trovava sempre e ancora da dormire e da mangiare, mettendo in conto una massima che io ho scritto all'ingresso della mia casa di Le Rochefoucauld, che è la massima che ispira ancora la mia esistenza, nel senso che nella vita, finché non farai tanto bene, non conoscerai mai l'ingratitudine, ma io sono barbaricinamente cocciuto e testardo e continuo a fare del bene al prossimo, soprattutto per me stesso. Poi, se della mia amicizia uno ne fa un uso scellerato, non sono affari miei, sono affari della sua coscienza. Tornando a questo realismo che è poco marquesiano e anche poco magico, ma molto tragico, Mannai Bonaria, io scrivo anche per onorare i miei antenati, io non ci sputo sopra sui miei antenati, non mi do roncolate e non sono neanche un Tafazzi, uso un altro eufemismo per quanto riguarda le mie radici, la mia identità, non le millanto, io le scrivo e le canto e le onoro parlando la mia lingua e raccontando la mia terra. Però rispetto a quella fauna umana alla quale accennavo prima, oggi anche per il problema linguistico, per il problema degli usi e dei costumi, si vedono sempre più ragazze e ragazzi col culo di fuori, insomma, cioè con la cinghia che sembra che hanno un bastone tra le gambe. Ed è una cosa che non mi scandalizza, io non sono né un bacchettone né un moralista, per carità. Per difendere le mie idee mi sono fatto anche poligalere, mi sono preso un'altra laurea in umanità varia. Mi scandalizza questo buttare via tutto in nome di questo modernismo che non ha costrutto. Avviene con gli usi e con i costumi, con questo modo di abbigliamento, mentre noi adesso stanno uscendo per l'Unione Sarda i costumi di tutti i paesi. Il mio amico Antonio Marra sta riprendendo nelle sue sfilate questa tradizione. Abbiamo dei costumi bellissimi. I maschi e le donne erano di una bellezza incredibile. Cioè, se voi ancora incontrate una donna di Orgoso, la Ferragosto, vestita di nero, di Orani, con il cappello, cioè con il fazzoletto con le nocche chiuse, ha più fascino il naso di quella signora di una velina, ragazzi. È molto più bella. Però, tornando ancora al discorso, insisto ancora un po' perché mi sta a cuore, oggi vedo sempre più ragazzi che a volte vanno fuori non dove li porta il cuore, ma dove li porta il lavoro, stanno 3 mesi a Roma, 3 mesi a Milano, e tornano a casa e parlano romanesca. Oh, se vedemo, namo, famo. Meno male c'è qualcuno ancora che li manda a fanculo e gli dice: vai e torna e rimani dove sei, perché più che sardo tu sei desardizzato e fortemente scremato. E io continuo a cantare e a raccontare anche queste femmine. Battoreggio sono io, mi chiamo Salvatore, ma voi sapete che da noi chi non ha un soprannome non ha carta d'identità. La carta d'identità, io ho mia moglie in comune che ha l'ufficio anagrafe, E la nostra vera carta d'identità, ancora in questi piccoli microcosmi, è quello che fai nella vita. Da noi conta ancora non la pedagogia montessoriana e neanche quella di Penelope Lici, ma quello che fai nella vita. Appena muori, da noi ti beatizzano senza andare a bussare da Papa Wojtyla, senza passare per concistori, di Zubiadu. Già al funerale uno è beato, che poi abbia commesso crimini, eccetera. Si è molto democratici anche di fronte al problema della morte. Mannai Bonaria è Mannai Gonaria, una di quelle femmine meravigliose, con due occhi azzurri, che sembravano proprio i fondali del mare di Orrio, un mare vicino tra Arbatax e Tortolì, bellissimo. E mi ricordo ancora, da noi non esisteva il bagno, cioè i miei compagni di università venivano a casa, adesso sono anche personaggi pubblici molti di loro, e dicevano dove è il bagno, o c'era la stalla, dove c'era l'asilo, si andava in campagna. E mia nonna, io non ho mai sentito un cattivo odore, sembrava veramente lei un personaggio marchesiano, da Macondo Barbaricino, faceva la pipì con la fardetta in piedi e mi guardava quando ero ragazzino con un sorriso incredibile, però aveva una capacità di educare il bambino, di iniziarlo alla vita, di accompagnarlo proprio con questa pedagogia esemplare, dando consigli e soprattutto usando poche parole, molti gesti e molti comportamenti. Non dimenticherò mai una delle frasi di mio nonno paterno, Mannoi Tottoni, che poi è quello che insieme a mia madre mi ha contagiato quella piacevole malattia per ossimoreggiare che è la lettura. Io ero un ragazzino molto precoce e molto ribelle. Ho due costole nel mio DNA, una anarcocomunista da parte di mio padre e un'altra, direi più che bigotta, quacchero mormona da parte di mia madre. C'erano queste ziette biscottaie che già a 12 anni, quando io mi costringevano ad andare in chiesa, per me era un'occasione buona perché c'era una biblioteca incredibile, una serie di fumetti tipo Il Vittorioso, dove c'era Procopio da Torre Cupa, i disegni di Iacoviti, e io me li mangiavo, cazzo, perché insomma a volte bastava una crosta di formaggio e un pomodoro secco per far saltare un po' di pasta. Quando vedevo questi salumi appesi mi facevo certe scorpacciate che mi sentivo la pancia piena, anche se era riempita di erbe selvatiche. E queste mie ziette, che poi sono diventate mie carissime amiche, perché avevano un modo di credere che va veramente rispettato, nel senso che aiutavano i viandanti, gli preparavano da mangiare, gli tagliavano dei unghi, a volte gli facevano anche il bidet. Però finché non hanno capito l'importanza delle idee e il rispetto delle idee degli altri, mi accoglievano col crocefisso, perché mi mandavano in chiesa e mi ricordo che questo prete di un paese vicino al mio, che poi è diventato anche cappellano di un carcere, pretendeva di farci educazione sessuale. Io un giorno mi sono alzato, questo era così dettagliato, era quasi chirurgico, e allora gli dissi: ma scusi, ma lei queste cose non le ha mica lette sui libri, si vede che con qualche veina le ha provate. Ho detto: perché queste sono cose precise, questa non è educazione sessuale, queste sono pratiche. E dal giorno, invece di darmi i bianchini, gli amaretti e i biscotti, le primizie che riservavano alle mie cugine bigotte, mi davano sempre quelli un po' più bruciacchiati. Invece l'altra costola è quella anarco comunista, io sono praticamente, non mi vergogno insomma di dirlo, che sono nato dentro un televisore di una sezione dove c'erano i banchetti, la gente si incontrava, era un centro sociale, quei televisori che sembravano delle roulotte, vi ricordate? Chi ha una certa età e ha superato i 50, io sono un frutto postobellico, sono del 50, aveva l'idea di questo televisore con valvolare, proprio sembrava che le persone dovessero uscire. Qualcuno, quando lo comprava all'inizio, qualche pastore, si lamentava coi figli, diceva: ma questi non se ne vanno, ma cosa fanno a casa nostra? Aspettava, e poi quando vedeva che usciva la torretta, diceva: ma ce ne sono andati senza neanche salutarci. Mio nonno era un personaggio modernissimo, antichissimo, nel senso che era una biblioteca ambulante, ma noi Carrone, Tottoni Carrone, che era il guardiano della polveriera, e si era specializzato su quei corsi di radio Elettra, vi dico, mandavano che si, e iniziò a costruire anche i televisori. Quindi era un finto antico, ma era un uomo che aveva un grande olfatto cinchialesco sulle cose. E io ero un bambino precoce sotto tutti i punti di vista, ero figlio unico fino a 14 anni, quindi mi piaceva toccare il fuoco. Quando mi dicevano il fuoco, dico: lo tocco, voglio vedere che cos'è. E portai la mia prima compagna, era una thailandese, Cittima, insieme a un mio amico ingegnere e un'altra ragazza a casa. Per farvi capire che poi le mode ritornano, c'era già l'ombelico di fuori, e questo era un po', era molto esuberante, insomma. un incrocio tra una donna felliniana e una botteriana, insomma, quella della tabaccaia, quella della Riffa di ieri, oggi, domani, vi ricordate Sofia Loren nella roulotte? E mia nonna scandalizzata uscì subito in cortile dalla cucina rustica con un asciugamano, izza mea cucuzza di procaridale. Comunque, vabbè, passiamo 3 giorni meravigliosi lì a vedere il paese, andando in giro alla vigna. E mio nonno era un uomo molto saggio che balbettava solo quando mi doveva dare dei consigli seri. E quando dovevamo ripartire, mi chiamò da parte e mi disse: Badorì, è il diminutivo di Salvatore, Salvatorino sarebbe. Molti mi chiamano ancora così, insomma, anche adesso, insomma. E mi disse, poi ve lo traduco in diretta, ma non ho noata a essere una de cuddas, non sarà una di quelle. E io risposi, no, ma no, est una femminista. E lui, nella sua concretezza pedagogica, mi diede un consiglio, poi sono stato fortunato, sono caduto benissimo con mia moglie, ho 35 anni di matrimonio alle spalle, per me l'amicizia e la famiglia sono due colonne portanti. In tempi di famiglie allargate, di cose, io sono ancora monogamo, in questo caso davvero come un carabiniere. E una femminista mi guardò senza dire niente, però l'occhiata era femminista, e te questa cosa che ci manica. E sempre balbettando mi disse, chi tu è, quando Germano non ti coglio per sé. Una eminista, coglio per una emina, tu quando sei grande non sposarti una femminista, sposati una femmina che è femminista senza aver bisogno di essere aggettivata, etichettata in quella maniera. Quindi torniamo al discorso di Carambola, lavorando come gli acrobati e senza traccia, ma in maniera estemporanea come quando scrivo, questi mondi implodono perché questa figura femminile nel suo francobollo di terra, guardate, senza ingenuità, ma con molta premeditazione, perché la prima volta che si dà a Nemesio, e anche l'altra volta che si dà a Nemesio, quando torna da furbo, si dà di fronte al bambino, perché lo legano quasi al tavolo, come un cagnolino. E questo è veramente un oltraggio grande. E soprattutto è un oltraggio religioso, perché c'è un aspetto biblico. Io sono un grande credente, ma sono un credente con molti dubbi. Non sono per gli integralismi e per le certezze, anche in campo religioso. E in questo caso c'è questo oltraggio voluto alla famiglia, c'è questa volontà di scardinare tutto, di far implodere una situazione che non meritava di implodere, e soprattutto c'è una goccia che fa acqua dentro il muro, da noi si dice, quando c'è una serpe in sieno, si dice va gutte in intremuro, il male è dentro, e in questo caso è dentro di noi, perché poi alla fine questa patologia per un po' la becca anche questo personaggio in purezza che è Zosimo. Dario Bignardi, quando abbiamo presentato il libro a Milano la prima volta da Antonino Marras nel suo circolo, ha commesso un lapsus freudiano, ma ci è andato addosso subito alla sostanza, perché ha chiamato i due personaggi usando una parola sola, accorpandole tutte e due. E li ha chiamati non Nemesio e Zosimo, ma Zemesio. In effetti è vero, c'è in tutto il libro questo senso del tragico, che c'è in uno dei miei libri preferiti, per esempio, di Tolstoi, Resurrezione, quando Nekhludov commette quell'oltraggio nei confronti di Lyubyaza e le rovina la vita. Come a confermare anche qui la mia idea di un Dio tenebroso e della ineluttabilità del male. Sembra che il mondo senza il male non possa andare avanti. Io sono ancora tra quelli che credo che si possa andare avanti. E ricordo sempre quello che mi ha detto 2 anni fa, quando è morto uno dei miei padri spirituali, non religiosi ma politici, Zia Agostino Pischeta, un grande sindacalista che è morto a 86 anni, 2 anni fa, quando stava vedendo un altro terremoto in arrivo, e mi disse una frase che ancora mi carambola in testa come pietre di fiume dentro un barattolo di latta. Mi disse: Vatore, non va più scosa, stava morendo, non va più scosa per un omine che serviglione sua si indemorgian prima del somine. Non c'è peggior cosa per un uomo che i suoi sogni, il sogno di vedere una società diversa, muoiano prima di lui. Io scrivo anche per non far morire questo sogno, anche per lasciare ai ragazzi qualcosa, per aiutarli attraverso la lettura ad annaffiarli i sogni, ma non ad annaffiarli con l'indifferenza, ma ad annaffiarli con la coerenza, con l'impegno, col sacrificio, che non è più di moda, perché oggi tutti mi confermate che sembra tutto piovuto dal cielo, che il gusto e il piacere del pane sudato e lavorato non c'è più, sembra molto più buono quello rubato. Io sono ancora dalla parte di Zosimo, che se lo lavorava, non dalla parte di Nemesio, che se lo rubava imbrogliando il prossimo e facendo comizi di bassa lega. Scusate i tempi, ragazzi, grazie.
Solo una cosa preoccupava Nemesio, e come una bestia tignosa, ogni tanto gli addentava le certezze e lo faceva tremare, le poche volte in cui aveva incontrato Columba Bonosu. Si era sentito canna al vento, paglia sul fuoco, cane al sole che schiuma in cerca di un'ombra incerta. Per questo fece in modo di non incontrarla più. Allontanò da sé il pensiero di lei, come aveva allontanato il ricordo del sangue del padre. Con Zosimo poi, a 16 anni, erano diventati anche compari di sangue. Pensare di sporcare, anche solo con lo sguardo, il volto della fanciulla che l'amico aveva confessato di voler sposare, gli dava una sorta di vertigine e lo rafforzava nella convinzione che non c'è peggior cosa dell'illusione di esistere. Solo una volta gli capitò di tradire un certo imbarazzo di fronte a Columba e al compare. Erano in piazza, di fronte alla fontana di Luchitta, e mentre Zosimo immergeva ridendo le mani nell'acqua, felice come chi sta insieme alle due persone che ama di più al mondo, lo sguardo di Nemesio incrociò quello di Columba. Fu un istante lungo e maledetto. Nemesio iniziò a balbettare, a battere i denti, come se lo avesse preso un grande freddo. La parte sinistra del labbro superiore gli ticchettava impazzita, pronunciava parole come uno che ha appena subito una paresi. Zosimo gli diede una pacca sulla schiena e, prendendolo in giro, gli disse: «Compà, sveglia! Ma che vi è sceso un fulmine? Ove siete per caso innamorato, eh?» Quel giorno Nemesio salì a piedi fino alla punta di Sos Moio Bodios e lì si mise a piangere a corrochino, osservando la nebbia spumosa e leggera che saliva dalla gola di Suviaco Vonu. Solo il padre, forse, aveva pianto così quando si era chiuso in bagno per parlarsi allo specchio e scolarsi la prima bottiglia di doppio Kümmel.
Vi devo una precisazione. Io voglio farvi entrare nella mia terra, perché io credo che la vera continuità territoriale non sia solo quella di Meridiano della Tirrenia, ma sia molto la cultura. Io sono ancora di quelli che crede che la cultura è un'arma potentissima di riscatto. Uno vale di più quando ha molte idee in testa e molte letture, piuttosto che tante armi. Io sono del parere, c'è una battuta bellissima in quel film, vi ricordate, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, che non dimenticherò mai, Gian Maria Volonté e Clint Eastwood. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile è un uomo morto. Io dico che quando un ignorante incontra un uomo intelligente è un uomo morto, perché Gramsci aggiungeva: un cretino non può mai far finta di essere intelligente, una persona colta e intelligente a fare il cretino ci mette pochissimo. Vi devo la spiegazione del personaggio di Batoredu, che era il fratello di Nemesio, che qui è solo assaggiata, è spicchiata, spillata dalla sorgente del racconto. Ed è un episodio anche questo realmente accaduto. Io ero ragazzino, avevo 6 anni, 1956, l'anno della temporada manna, c'era la neve che bisognava fare le gallerie, ma era un paese di minatori, quindi costava veramente poca fatica, sembrava la prima guerra mondiale. Uccisero il fratello più piccolo di un mio carissimo amico, ancora oggi uno dei miei amici più cari. Fu portato in campagna e stuprato e sepolto sotto un cumulo di pietre. Il responsabile adesso è morto, ma all'uscita del carcere fu accolto in paese. Fu accolto in paese, però con una forma di ostracismo democratico terribile. Io credo ancora, e nel libro c'è tutto, il senso di colpa e il senso del rimorso. Oggi non esiste più. Nessuno si vergogna più di niente. Più cazzate fa, più crimini commette e uno sembra che salga più in alto nella gerarchia del potere dei valori. Oggi gli uomini valgono per la cilindrata, per il lavoro che fanno. Non valgono più per quello che sono, per quello che sentono. Io credo molto nell'ergastolo portatile, ambulante. Questo signore è rimasto in paese da vivo, ma era un uomo morto, per altri 15 anni. Viveva in paese. Tutti lo guardavano, ma tutti lo evitavano. Questo, secondo me, è l'ergastolo peggiore per un uomo. Pagare questo prezzo è peggio che stare in carcere. Oggi invece anche questo aspetto cristiano della vita si è perso. Cioè, io lo vedevo a scuola, c'è questa sorta di impunità, ma non parlo di bullismo, parlo anche dell'atteggiamento dei grandi, ma anche molte volte dei preti a scuola, nei confronti degli ultimi. Venivano insultati, io molte volte ero costretto veramente a fare il prete, a dire insomma ma non vi vergognate, un po' di serietà. Oggi si è perso. Ma non si possono abbandonare queste cose, noi non siamo dei serpenti che perdiamo la pelle e ci ricresce, perché i serpenti, sono rimasti una specie di cocotra tra un anfibio e una bestiola che striscia per terra. Noi siamo esseri che dobbiamo ragionare. E quindi vi dovevo questa piccolissima spiegazione perché io ho ancora impressa nella lastra della mia memoria questa foto terribile di questo bambino portato a casa dopo che lo hanno spredicato su un carro da buoi all'ingresso del paese. C'era la ciotolata, adesso allora ci sono 12 stati di catrame, non più 3, a Crapiles, che poi è sempre il mio baricentro di Orani. Io cambio perché voi sapete che scrivere in un paese di 3051 anime, parlo con certezza perché ho sentito mia moglie con lui prima di venire qui, e mia moglie ha detto che all'ufficio anagrafe io ogni volta che chiamo dice Cotezo, cosa è successo? Niente. Com'è? Vuol dire che non è né nato né morto nessuno, per fortuna. E io ho provato un dolore grandissimo, perché il paese si è fermato. Ma sapete che veramente era d'estate, sembrava che anche gli animali, i cani non latravano, i grilli, si era fermato tutto, una specie di paresi della natura e degli esseri umani, perché hanno portato questa creatura e mi sembrava veramente il venerdì santo, questo terrore, questo bambino con il carro da buoi, con le sponde, con il contadino sopra, con il voete in silenzio, e si sentiva questo rumore delle ruote, coperto, non si vedeva niente, però tutti vedevano il dramma, lo vedevano dentro. Sotto questa coperta militare che era veramente del colore grigio topo, di quella cuffietta che ho messo in testa a Nemesio quando arriva per la prima volta a Crapiles. Quindi anche questo per farvi capire che io la materia prima del mio scrivere la prendo sempre dal mio paese, che è un paese piccolissimo ma è un paese bellissimo. Io sono andato a New York, sono andato in Russia, a San Pietro, ho girato il mondo, ma però io so scrivere fuori a chiappo qualcosa, però io so scrivere solo a casa, ogni tanto come nella sesta ora, come in ritorno a Baraule, esco fuori, ma torno sempre lì, e non è per una questione, quasi per una questione mia emotiva e interiore, perché sono del parere che ciascuno deve raccontare quello che vede, non deve inventare altro, perché io per esempio sono arrivato alla Bufalino in età tardiva, non propriamente post-adolescenziale, ad uscire a livello nazionale con Adelphi, ma ancora oggi, e quando scrivo col maestrale, nessuno mi ha detto scrivici un libro su questo argomento, perché sanno tutti benissimo, senza che io lo dica, che non sono mai stato un jukebox e neanche un puttano. Mi è successo molte volte che giornali come il Corriere della Sera o altre riviste mi dicevano guarda, descrivici la tua barbagia d'inverno sotto la neve. Io non li mandavo a quel paese perché sono una persona educata, però gli dicevo compratevi una cartolina, ma ti diamo un sacco di soldi. E io dicevo non ho fatto il mercenario, ero un pacifista, non ho fatto il militare e non sono in vendita neanche adesso che sono grande, anche se ho 4 figli da mantenere. Scusate la divagazione, no. Torniamo al libro.
Sì, no, è una divagazione, anzi è molto bella questa prosa torrentizia, perché sembra di...
E la logorrea dell'insegnante, no, che non ha più alunni, no.
A proposito di voi, proprio su questo, ci sono molte curiosità, naturalmente che avrei, poi naturalmente speriamo che ci siano domande da parte del pubblico. Io ne ho due, appunto quella di insegnante, no? Io ho letto che te insieme ai tuoi alunni, mandavi i tuoi alunni un po' nella zona in cui più pulsava la vita della Barbagia per raccogliere, per restituire, per salvare, direi, dei modi di dire della tua terra. Ecco, vorrei capire intanto che tipo di reazione, che tipo di coinvolgimento c'era negli studenti e quale funzione culturale ha questa operazione di salvaguardia. L'altra cosa sulla tecnica di creazione, mi incuriosisce sapere se tu sei tra quegli scrittori che si danno delle regole ferre per cui scrivo il mattino cascasse il mondo o se segue l'ispirazione. Poi una cosa che ho letto che mi ha colpito, ho letto che te quando cominci a scrivere un libro, una volta che hai fatto organigramma, insomma i personaggi, Tiago scrivi, no, buon viaggio, questa idea del viaggio mi sembra molto bella.
Hai fatto l'insegnante?
No.
Tre domande, adesso devo metterle a posto. Vabbè, partiamo dalla prima. Io credo che l'Olocausto può essere mascherato. A volte uccidere la memoria vuol dire non far capire il senso del contesto ai ragazzi. Quindi io prima di iniziare con le parti del discorso, i segni di interpunzione, io sono stato sempre un insegnante molto severo, sono orgoglioso dei miei alunni, ce li ho sparsi in tutto il mondo, ma li ho sempre uccisi a compiti e a lavoro. Non ho mai messo una notte e mai dato una sospensione. Però uno non faceva i compiti 50 volte, fratello. Ma professore, vabbè... 250, a volte venivano, avevano il callo dello studente, poi adesso da grandi mi ringraziano, però sono sempre stato autorevole ma non autoritario, cioè mi sono fatto sempre rispettare e mai temere e cercavo di dare un imprinting alla Lorenz, non erano dei paperotti, non li ho mai plagiati, li ho sempre aiutati non come un avvocato ma come un consigliere a diventare uomini. Allora all'inizio li portavo, noi chiamiamo monti, in Sardegna il monte più alto è la punta, la Marmora del Gennargentu, sono 1800 metri, noi chiamiamo monte il Monte Conare, dove è stato ambientato il romanzo di Collo d'Oro, e sono 1082 metri, insomma un acroccolo. Quello di San Francesco, quello di Santo Paolo, lo chiamiamo monte, saranno orani a 435 metri, saranno 600 metri. Allora già alle elementari li chiedevo in prestito alle mie colleghe per evitare il trauma del passaggio dall'insegnante unico, non c'era il modulo ancora ai 9-10 insegnanti delle scuole medie. E primi giorni di scuola, settembre prolungato, quasi ma neanche un autunno, una nuova primavera, li portavo a San Paolo e per strada mangiavo tutte le erbe che io mangiavo quando ero piccolo. Il garofanino selvatico, che poi ho scoperto da grande, da un mio amico, da Camarda, che è uno studioso appunto di flora e di fauna che insegna all'Università di Sassari, il perché di molte disperazioni che dava mia madre, perché noi di questo stecco che aveva il crisantemino, scusate, selvatico, lo sbucciavamo e mangiavamo lo stecco, dolcissimo, liquirizioso. Poi mio amico, molte volte tornavamo a casa gonfi un po', io non mi sono mai fatto un cannone, l'unico viaggio che mi sono concesso è attraverso i libri, e credo, e lo consiglio anche ai giovani, che il miglior viaggio che si devono fare per aprirselo il cervello e non per bruciarselo è quello di leggersi dei buoni libri. E tornavamo a casa così, sembravamo ubriachi, mia madre diceva cosa ti hanno fatto? Mio padre aggiungeva, al bambino hanno dato da bere qualcosa. E Ignazio Camarda da grande mi ha detto che aveva un alcaloide terribile, che dava questo effetto, come certi sciroppi che danno adesso ai bambini, che a 8 mesi sembrano ubriachi e magari si iniziano l'etilismo involontariamente da parte dei pediatri. E quindi mangiavo tutte le erbe, la spina santa, il cicorione, la malistrizza, e questi all'inizio mi guardavano, come dire, bambini svezzati a Nutella, a formaggini mio, in un paese di pastori, ragazzi, e a salami e salsiccia fiorucci, qualcosa di pazzesco, di devastante. Questa per me è la vera omologazione terribile, più fottente e più fottuta della globalizzazione, perché la globalizzazione ha degli aspetti tutto sommato positivi. Ma poi si convincevano, quando gli dicevo, guardate qui, guardate queste pietre, ma preda nessuno, no, le pietre parlano. Le pietre hanno voce se le si sa ascoltare, perché questo che, guardate, questo è uno strato medievale, questo è uno strato fenicio punico, questo è uno strato romano, questo è uno strato spagnolo, questo è uno strato nuragico. Ah, ma va, tornando al discorso che nel mondo non si sta semplicemente perché c'è posto. Io credo molto in questa pedagogia dell'esempio che vi dicevo prima, imparato dai miei, e credo che serva, se c'è qualche insegnante lo sa, per acchiappare i ragazzi guardandoli in faccia e capendo che con loro non si può, come nella pagina e come nella vita, né cincischiare né bleffare, ma bisogna essere assolutamente onesti e aiutarli poi a prepararli a sopportare quella che è la via crucis che impone il difficile mestiere di vivere. Poi io sono un insegnante all'antica della serie che non me ne è mai stracafottuto, come avrebbe detto zio Camilleri, niente delle riforme, perché in Italia, a differenza degli altri paesi, ogni ministro entrava, questa riforma, no, questa non va bene, cambiamo, adesso facciamo la vera. Io ho sempre insegnato all'antica, veramente, adesso ne ho a Harvard, ne ho alla Silicon Valley, ne ho alla Cattolica Milano, ne ho al Politecnico, la grammatica è grammatica. Oggi viviamo di eufemismi anche nelle scuole, la riforma Moratti, la riforma di questa signora adesso col voto, eccetera. Non cambia un cazzo, la sostanza è sempre quella. Gli eufemismi non hanno mai cambiato la sostanza. Oggi quelli che puliscono le strade si chiamano, non mi ricordo come, operatori ecologici. Prima non era una vergogna chiamarli spazzini. Le ferracche in Sardegna erano meravigliose nelle famiglie, erano le educatrici dei figli dei signori. Non era, adesso si chiamano baranti, la sostanza quella rimane. Io adesso mi definisco un po' a sfottò, follicolo carente. È capitato a un giornalista da poco, mi dice, ma è il suo genere, come lei si definirebbe? Ma il mio è un genere leggermente follicolo carente, è rimasto così. Dice, che genere è? Guardi bene, ho detto, è questo genere qui. L'altra domanda riguarda?
No, la creazione, la tecnica di
creazione. Ma la creazione, io... una volta mia madre, sempre perché portai, okay, eravamo molto moderni, anche se vi parlo del 64-65, io vivevo in un'isola nell'isola, proprio quel concetto di solitudine di Bufalino, perché la Barbagia, avete visto, è proprio, siamo una provincia di 73.000 abitanti, ragazzi, eh? Adesso abbiamo 8 province, non abbiamo lavoro, siamo disperati, chiude la chimica, siamo pieni di consulenteristi che lavorano 4 ore al giorno con 2-3 lauree, però in compenso abbiamo queste bellissime cose qui. E mia madre mi rimproverava, un giorno tornai a casa con la camicia di un'amica in compagnia di questa amica e mi trattò come un bocca di rosa barbaricino, mi dice ah! E dice, meno male che sei naschio maschio, se no abbiamo già più usato omocena e burdos della serie, meno male che sei nato maschio, se no invece di essere figlio unico avremmo avuto la casa piena di bambini. Io adesso è morta, l'ho persa a 50 anni, meschinetta, per un carcinoma al collo dell'utero in 9 mesi, ma credo di onorarne la memoria perché sono sempre incinta, adesso si vede che sono al 5° mese della storia che uscirà l'anno venturo, sempre di storie, mi piace, io non sono moraviano, non sono un operaista, non timbo il cartellino, quando scrivo devo provare il piacere della scrittura, devo provare emozioni, altrimenti uno perché mi dovrebbe leggere, non ho capito insomma. Al punto che sono successe, quando stavo scrivendo Ritorno a Baraule, la mia bambina all'epoca, la nostra bambina aveva 9 anni, io la mattina mi spassi a casa con le piante, uno dei miei divertimenti preferiti, dovete sapere che i soldi, vabbè, mi sono tenuto pochi soldi, gli altri, io lavoro con padre Morito in una comunità per assistere i tossicodipendenti, i malati di AIDS e gli etilisti, quindi credo ancora nella concretezza del fare del bene. e credo che mi faccia bene, perché fare del bene porta bene, però mi ero tenuto qualche soldino per la famiglia, insomma, perché tengo casa e, come diceva la buonanima di Troisi, la povertà dopo tanti anni non deve diventare una missione, e mi sono regalato il foglietto con le marce. Prima avevamo quell'altro monomarcia, uno spasso, quindi la mattina la passo così, poi annaffio i fiori, preparo il pranzo, la prega, e poi quando ne ho voglia mi metto a scrivere, altrimenti me ne vado in campagna ad ascoltare il rumore del vento, a guardare il paesaggio, ad olfattare, perché mi voglio portare le narici io questi odori, perché sono sicuro che, quantomeno se c'è il paradiso, il Padre Eterno, non ho mai fatto del male, minimo una casa popolare me la darà. Questa me la sono costruita, mi sono fatto un mutuo da insegnante che ci ha sdrenato per 15 anni. Però uno dei piaceri più grandi, non vi dico a che cosa è secondo, ma è secondo solo a quello, è la scrittura. E io acchiappo proprio la scrittura è tutta femmina, dal momento dell'acchiappo, dell'atto amoroso, dell'innamoramento, della storia, dell'idea, fino al momento della gestazione, poi fino al momento del doloroso piacere del parto, quando nasce questa creatura. E io mi scrivo il canovaccio, lo dico a mia moglie, tesoro, gli dico ti piace, guarda, glielo dico in sardo adesso, però ve lo dico in italiano. E mi metto al computer, mi scrivo il canovaccio in maniera goldoniana e dopodiché alla fine mi faccio gli auguri e mi dico Boboré, tanti auguri, vediamo dove ci portano questi, perché a volte poi i personaggi, quando stavo scrivendo quel libro ho perso anche mio padre per un microcitema polmonare, perché aveva fatto 27 anni di miniera, quindi se l'era fottuto, aveva messo i polmoni all'ammasso della silicosi e dell'asbestosi, e l'ho mollato il libro, l'ho mollato proprio, poi l'ho ripreso, ho fatto pace col dolore e ho capito che scrivere e anche leggere, se non aiuta a superare il male di vivere, quantomeno aiuta a sopportarlo. La scrittura non ha una funzione analgesica, però proprio quando stavo descrivendo la fine di quest'uomo, lì è diventato un dottore, che è un malato terminale, che quando incontra la pesciaia gli regala la forma di chemioterapia più antica, bellissima, una notte d'amore, gli fa più bene della morfina. Io stavo scrivendo questa Ilaria Argento e mi ricordo mia figlia, mia moglie esce alle 2, poi la fermano per strada, il periodo degli orti e zucchine, pomodori, signora Beatrice, eccetera, eccetera. Quindi di solito arriva a casa 2:15, 2:20. Lascio tutto pronto, anche la pentola pronta, blum, si butta, e mia figlia bussa, io lavoro sempre con lo stereo a palla, sono un ipoacusico volontario, anche se a volte faccio finta, quando non devo sentire stronzate faccio finta di non averle capito per non farmi fegato grosso, e mi ricordo che il giorno mia figlia entrò, e io non sentivo, il periodo stavo ascoltando, la colonna sonora dell'epoca erano tutti i pezzi. Ascoltavo in maniera ossessiva tutte le versioni di Hey Joe, di Jimi Hendrix, ne ho qualcosa come 285 versioni, sono tutte diverse, ne ho anche una cinese bellissima, con quell'accordo di chitarra meraviglioso, voi vi ricordate Hendrix e gli Experience, con Jack Bruce e Noel Redding, il primo gruppo che aveva Hendrix nel 64. E mia figlia entrò e disse, bah, dice, è tornata mamma. E poi è andata da mia moglie sconcertata, perché io stavo ridendo, dice ma babbo cioè è impazzito. No, mia moglie sempre, insomma, in maniera molto affettuosa, dice guarda, sta di sicuro lavorando come lavora l'argilla a qualche personaggio che lo sta divertendo. Poi sono arrivato nel finale doloroso a parlare per conto terzi, non per esorcizzare la morte, perché sono stato a vederla in faccia, la buona morte e la cattiva morte, fin da piccolo, e dovevo seppellire mio padre, per conto terzi, ma c'era dentro. E quindi stavo descrivendo nelle ultime pagine la morte di questo cardiochirurgo dei bambini che sta morendo di microcitema polmonare, fa questa corsa verso il mare dove era tornato, e stavo piangendo, non mi vergogno, io non sono un valente di ferro, per me la valentia vera è quella di cuore e quella di testa, in questo credo di essere per scelta un barbaricino atipico, e mia figlia andò da mia moglie piangendo, Dice, ma è morto qualcuno? Dimmelo mamma, dimmelo, ma non mi avete detto niente. Ma no, mia moglie. E mia moglie più insisteva e quella meno ci credeva, perché... Però credo, io credo molto sul fatto che la scrittura deve dare emozioni. Io non ho nemici nella vita, ho nemici immateriali. Io sono un nemico dichiarato del mercantificio della scrittura seriale. Io detesto il catering editoriale. Voi avete visto che oggi si coltivano gli giallissi della letteratura, fiumi di parole per una stagione e poi niente. Io non sono un bestsellerista, perché se volevo fare soldi, non sono un cretino, avrei scritto libri di barzellette e vi giuro che le so raccontare e scrivere meglio di tutti, anche se non è il suo piede come calciatore. E per cui ho scelto questa strada, ma sono del parere, come diceva Nabokov, che già dall'incipit il libro deve dare un brivido alle scapole, uno ci deve mettere carne sua, se poi dà brividi anche da altre parti è ancora meglio. Però per un atto di onestà intellettuale deve dare qualcosa. Io credo nello scrittore civile, attenzione, non credo nello scrittore che si prende ubriacature ideologiche, che scrive così o così, attenzione, io sono trasversale, io scrivo per tutti, voglio che mi leggano tutti, perché le ubriacature ideologiche non fanno un buon servizio a nessuno, ce lo dimostrano tutte le dittature. E continuo a scrivere provando piacere e provando anche molto dolore, non soltanto nella prima pagina ma anche nell'evoluzione della storia. E quando a volte mi faccio gli auguri, come nel caso di quel libro che avevo mollato, poi c'è stato un periodo in cui, come dei supplici, i personaggi che avevo lasciato fermi lì, alcuni li avevo fatti bulimici, altri anoressici, altri li avevo ammazzati, mi reclamavano e sono tornato. E ho ascoltato delle voci, non erano proprio le voci che ci sono in Leggenda Tiria. Tornando al discorso che credo che l'autore al lettore deve dare qualcosa, anche se poi il vero regista, il vero autore del libro è chi lo legge. Chi lo legge, quando lo sta leggendo, è scrittore, perché si gira un film nella testa, anche se viene a vedere la mia terra, anche se mi conosce come stasera, se lo gira. Io quando ero ragazzino e leggevo i primi libri di Grazia Deledda, quando ho iniziato a leggere i primi libri latinoamericani o gli ispano-iberici come Esa de Queiroz, oppure anche come il grande baffettino brasiliano, vi ricordate Teresa Battista Stanca di guerra, Iu Babà, Cacao, Tieta d'Agreste, Donna Flora e i suoi due mariti, io me li immaginavo in una maniera, poi quando li ho visti nei film erano un'altra cosa e ho deciso di non andare più a vedere i film tratti dai libri se non avessi proprio la certezza che lì dietro c'era un altro grande uomo che riscriveva il libro. Pensate che una volta ho commesso una scelleratezza. A scuola, oltre a fare molto teatro e molta musica, io facevo anche molta cinematografia, consultando i genitori. Quel giorno, in seconda media, non consultai i genitori, e commisi un grave errore, da genitore, da educatore più che da insegnante. Decisi di far vedere, ero innamorato di Isabella Allende, della Casa degli Spiriti. Dice, ragazzi, avevano letto il libro, mi procuro la pizza, la cassetta, la videocassetta del film. A un certo punto ho chiesto scusa, era quasi, sembrava girato da Tinto Brass, cioè massacrato il film, come è successo poi per Cronaca di una morte annunciata di Coso. Per Tieta d'Agreste, fatto in versione brasiliana, tipo la Fichi c'è una versione italiana, un oltraggio, non al pudore, ma di sicuro alla letteratura. Quindi credo veramente che sia un passaggio di testimone. Il proprietario del libro è chi lo prende e quando lo ha preso si fa un viaggio e la mia terra, anche quando viene, la può ritrovare, non ritrovare, ma di sicuro trova un buon aiuto e una buona mano. Se poi ha qualche problema nel non riuscire a decontestualizzare alcune parole, io, se volete, per chi prende il libro, vi lascio il mio numero di telefono e la mia mail. Potete chiamarmi anche alle 4 del mattino, alle 5, io conosco i palinsesti della RAI, in particolare direi una memoria. Cambio canale solo quando mi alzo, quando inizia a Manuela Falcetti. non me ne voglia ma non la posso sopportare, è un'urlatrice, la strapazzo, crede che la RAI è sua di proprietà. A quel punto cambio veramente canale, torno al GR delle 7 e alle 7:20 con i notiziari regionali. Non amo le persone che urlano. Conservo ancora intatto il senso del pudore. Il senso del pudore vuol dire anche non essere urlatori. Ho veramente ammirato Little Tony, Celentano e Tony Dallara, ma queste giornaliste da strapazzo mi stanno in una zona ombrosa che a quest'ora, per rispetto delle signore, non si può nominare. Grazie.
Enrico, sì, l'ultima lettura, un pezzo che vale di più perché commissionato dall'autore, quindi questo è veramente bello.
Beh, tenete presente che questo è il primo prete che tratto così bene. Più che un prete libertino, è un prete libertario. Ho pensato a Fabrizio e ho detto: caro Faber, te lo dedico, perché c'è questa storia meravigliosa d'amore, c'è questo Eden barbaricino, e invece della punizione partorirai con dolore, ti lavorerai il pane, c'è questa meravigliosa creatura e questo ballo che qui lui non vi leggerà, ma c'è il perdono, la tolleranza, la comprensione. Credo che questo sia il modo più bello di essere cristiani, ma anche il modo più bello di essere uomini. Vai.
La valle di Eremeri, quelli di Crapiles la chiamavano Savadde du latte caiente, perché quando saliva la nebbia sembrava proprio un immenso paiolo di latte caldo, fumante. Era incastrata tra due lingue del fiume Ghilinzone e l'ultimo corno della Tancamanna di Subbeccurizzu, dove Don Ottavio aveva fatto impiantare agrumi e ulivi. Quando il cielo era terso, il sole accendeva i frutti dorati come tante lampadine e somigliava a uno scampolo di paradiso terrestre. Lì Don Ottavio incontrò per la prima volta Maria Vola Vola, un giorno in cui la nebbia faceva impazzire le pecore e dal costone si sentiva solo un tintinnare di campanacci che metteva paura. Era una musica di bronzi scappata da un pentagramma infernale che non riusciva però a coprire il lamento di qualcuno che si era perduto. «Sono qui, venitemi a cercare che mi sono persa!» Non si vedeva manco per bestemmiare. Il terreno era seminato di precipizi e ogni passo poteva essere l'ultimo. Il prete si mise a correre zigzagando ad occhi chiusi, come guidato da un istinto animalesco. Li riaprì solo di fronte a lei, che sedeva sotto un arancio, dai frutti grossi e umbilicati in punta. Aveva la fardetta con i lembri tirati su, sulla cintola, e la carne perlinata dall'umidità. Appena vide Don Ottavio, si alzò con un salto da cavalletta, per coprire le labbra di una natura polposa che fioriusciva dai bordi delle mutande di cotonina. Con imbarazzo si sgravidò di una mezza cesta di arance e liberò i capelli dalle forcine. Aveva gli occhi verdi e la pelle chiara, che solo a sfiorarla restava l'impronta, burro e salvia. Prima che il presule potesse dire qualcosa, lasciò andare una frase che a Don Ottavio fece l'effetto di essere stata a lungo meditata per un'occasione come quella che, nonostante la nebbia fitta, sembrava niente affatto fortuita. Mica non stavo rubando, Don Ottavio. Queste le ho raccolte per terra. Così dicendo, abbassò lo sguardo sulle arance, che si erano sparse sui piedi, e arrossì dalla vergogna perché tutte erano state tagliate a gambo lungo con le forbici per potare. Quella vampata di calore che veniva da chissà dove le diede il colore di una mela agreste. Don Ottavio se la mangiava con gli occhi, senza neanche sbucciarla. Dopo quella corsa sentì il respiro molle e le gambe pesanti, come dovesse stramazzare al suolo all'improvviso. Cadde invece sul ventre di Maria e, fino a quando il sole mandato da Dio non sollevò quella morbida coperta bianca, rimasero attaccati, come lumache, e fecero quello che qualsiasi uomo e qualsiasi donna avrebbero fatto in un posto del genere. Lì non era questione di saio, di zimarra, di divisa, e tantomeno di foglia di fico o serpenti. Era il paradiso portato alla valle di Eremeri, calato giù dal braccio invisibile di Babbo Mannu. Era l'odore delle foglie, dei fiori, che si impastava con il frutto maturo e cremoso di Maria Vola Vola. Era l'ebbrezza clandestina, provata dalle creature quando vengono al mondo, sfilando il naso oltre le labbra della vagina. Era il piacere della morte che stordiva come una fucilata a tradimento sulla nuca. Anche Gesù Cristo avrebbe perso la testa, avrebbe fatto un'opera di carità. Pensando queste cose, Don Ottavio si consolava dopo che la bottegaia lo aveva salutato con un arrivederci a presto e un bacio in punta di dita. Prima di salutarsi avevano levato insieme lo sguardo al cielo, come se si aspettassero una qualunque punizione divina. Arrivò soltanto uno stormo di merli, che col loro rumoroso ciac ciac si perse tra l'argento degli ulivi. Allora, stringendo l'indice e il medio piegati a pinza, Maria gli aveva tirato il naso, sussurrandogli con affetto: «Ti amo, pretino mio». Era tanto che venivo qui nella speranza di poterti incontrare e di potertelo dire. Le arance cadute per terra le raccolsero insieme, e a quelle ci aggiunsero un capo di ramo che ne aveva una dozzina in un palmo, come portafortuna del loro amore. Maria Vola Vola se le portò a casa ridendo di felicità, e con quelle ci fece l'albero di Natale più bello della sua vita.
Bravo, grazie. Propongo la cittadinanza onoraria, anzi ti propongo come sindaco, se in cambio ci portate via quello che abbiamo, ve lo diamo a gratis. E fuori di metafora, anche in queste parti qui bisogna essere onesti. Io ho la fortuna di avere un editor in famiglia, oltre che una serie di amici, pastori, muratori, casalinghe, barbaricine, non di Voghera. E la prima lettrice, ahimè, è anche una condanna, è una sorta di cilicio permanente, perché tutte le notti quando scrivo, oltre ai libri che condividiamo sui comodini, leggi Tesoro Dimmi, è la mia maestra, insomma. Io non mi vergogno di dire che sono una protesi di mia moglie. Senza mia moglie vado in crisi d'astinenza, insomma. L'unica droga che conosco è l'amore che mi lega a lei e alla famiglia. Lo dico senza retorica. E diciamo che più che un uomo perso sono un uomo morto. Non c'è morbosità nell'ubricità, perché lei, oltre che essere credente, è anche praticante. Oltre che a fare la madre, ad avere l'ufficio anagrafe, la statistica, lo stato civile, la leva, eccetera, va anche in chiesa. E quindi quando lei mi dà il placet, io non devo andare per forza in piazza San Pietro, va bene, vuol dire che non offendo nessuno, e quando una cosa piace a mia moglie vuol dire che non è né sacrilega, né blasfema, e neanche offensiva, e neanche tanto osè, è semplicemente umana, come in questo caso di questo paradiso che mi sono reinventato senza punizione, perché io come padre, come insegnante, ve l'ho detto, e anche come scrittore, non amo le punizioni, insomma. Credo veramente, continuo a coltivare questo sogno di uomini che riescano ad autocorreggersi, ad autopunirsi da soli, e riescano soprattutto a capire e a tollerare dopo tanti preti, perché in Collodoro c'è Don Basilio, che è un prete terribile, che, attenzione, è veramente esistito. Dalle nostre parti, ma anche in altri posti, molti preti si sono miseramente sempre schierati dalla parte del potere. Confondono veramente la zimarra con la divisa. E quando ho scritto quel libro, poi io ho dei carissimi amici, sono amico di Don Shortino, il direttore di Famiglia Cristiana, e un altro che conta in quelle gerarchie, soprattutto nelle edizioni paoline, che è un mio vicino di paese, meraviglioso, un piccolo grande uomo, per passare un film di Dustin Hoffman, che ha fatto il servo pastore fino a 9 anni e poi ha iniziato a studiare ed è arrivato dove è arrivato con la forza di volontà e con la sua intelligenza. Quando ha letto il libro Collodoro, stiamo parlando di un altro libro, mi ha chiamato e mi ha detto: «E stisse vero?» E lui, Basilio, è ancora vivo quel personaggio, non mi vergogno di dirlo, e ho detto sì. E da quell'altezza, voi sapete che questi non hanno il numero di cellulare del Babbo Grande, ma ci sono molto vicini, insomma, quindi, e mi ha detto: «Lui lo hai trattato troppo bene». Qui invece ho rimediato, perché è uno dei preti che ho voluto gratificare, perché ho avuto due padri spirituali, uno che mi è morto e l'altro il francescano, col quale condivido questa passione di far bene al prossimo, che ha una comunità. Due comunità, segue quasi 1000 ragazzi, che si chiama Padre Salvatore Muritto. uno che non si vergogna di andare in giro col saio e coi sandaletti neanche d'inverno, perché è un uomo solo in apparenza di forma, ma è un uomo anche di grande sostanza, come lo sono tutti i piccoli e grandi uomini.
No, io vorrei, grazie, magari sapere anche se ci sono delle domande dal pubblico, delle curiosità, delle suggestioni.
Prego. Facciamo come i maghi che escono in televisione quando si dice: ma ecco, c'è un signore giocatore, e poi gli hanno dato 200 euro prima. No, io non ho portato maialetti, non ho invitato a caffè, ragazzi, però fatemi qualche domanda che mi fa piacere, è un gesto d'affetto. Allora? Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Celentano 65.
Per il ghiaccio.
Hai preso le ferie? non parliamo dei vivi, non amo parlare dei vivi. Italiani? Prima di tutto Bufalino, Tommaso di Lampedusa, poi torniamo ai classici. Io sono un grande estimatore di Leopardi, cioè lasciamo perdere, però di quelli quasi contemporanei. Le opere complete di Bufalino, Dargo il cieco, Le cere perse e soprattutto La diceria dell'untore, che aveva molto contaminato anche Fabrizio e Fossati quando hanno scritto Anime e salve. Grandissimo, grande, grande. Purtroppo è morto. E l'altro credo che Il Gattopardo. Non... Io preferisco il vecchio nuovo al nuovo vecchio. Cioè quando non so cosa fare, piuttosto che reggermi un polpettone postmodernista o fatto per la moda o per i premi letterari, preferisco rileggere un buon romanzo. Poi dei forestieri, soprattutto oltre ai classici russi e francesi, mettiamo fuori discussione Tolstoj, Balzac, Zola, Dostoevsky, Turgenev, ma Esa de Quiroz, Blasco Ibanez, Guimarães Rosa e soprattutto e soprattutto insieme a Thomas Bernard, De Lillo e compagnia cantante, Roth nuovo, ma anche Roth quello della cripta dei Cappuccini, ma soprattutto e tutti in assoluto mi sento in perfetta sintonia con uno che ha veramente sempre solo raccontato il suo francobollo di terra. Io considero la mia Jokono Patafa la Barbagia ed è lui Faulkner. Io sono innamorato di un romanzo che parla solo di morte, è la storia di una bara e si chiama Mentre morivo, il suo quinto romanzo, il suo capolavoro, scritto di notte dietro una carriola quando per comprarsi la beozia usava un lapis scoppiattivo con le mani sporche di carbone, una carriola rivoltata e delle pagine su un blocco che trovava. Faulkner credo che sia veramente in assoluto, non dico il più grande, è un giudizio non oggettivo ma soggettivo, ma io sono spudoratamente fazioso quando si parla di certe cose, quando si parla di idee e soprattutto quando si parla di scelte letterarie. Diciamo che ce lo raffrontiamo con un buon vino tra Faulkner e gli scrittori contemporanei, c'è la differenza che passa tra un buon Canonà, un buon Turriga e un vino che somiglia a un brodo di fave, acqua sporca, lisciva, resti per piatti. Quindi ho detto tutto. Grazie per la domanda.
Altra domanda?
Non si dice più insegnante, si dice donatrice di neuroni. Lavoravamo di eufemismi. È vero, insomma. Dammi del tuo e trattiamoci bene per quella vecchia storia. Per esempio io il premio più bello l'ho vinto, io intanto premetto come insegnante che sono per la mortalità diffusa a scuola, nel senso che la scuola ogni tanto si deve anche abbandonare per fare qualche bel mestiere. I veri maestri quando ero piccolo io ragazzi erano i maestri di panno, i maestri di legno, i maestri di muro, i maestri di ferro, poi veniva il maestro di scuola. Perché oggi abbiamo una plettora di ingegneri che non sanno progettare una cuccia per cani. un esercito di medici, abbiamo quasi un medico ogni 70-80 persone, che non distingue una broncopolmonite da un foruncolo. Cioè, sto enfatizzando, esagerando per far capire una situazione, insomma, il pane qualcuno se lo deve sudare. Cioè, i maiali non è che quelli della Fiorucci o quella della Simmental vanno lì e poi gli fanno l'attacco, la mettono col computer ed escono subito le scatolette. No, qualcuno che fa il formaggio, che fa le case, ci vuole la manualità, la scuola dei mestieri, le scuole professionali vanno di nuovo valorizzate. Tornando al discorso, io ho veramente vinto un Nobel quando la madre di un mio alunno, che poi si è fermato alla terza media ed è andato a fare il servo pastore e poi si è messo per conto suo. E alla Calvino, una notte alle 9:30, una notte d'inverno, il mio viaggiatore ha suonato e mio figlio ha detto: c'è Antonello, mi dico anche il nome, non vi dico il cognome. Ed è venuto col primo maialino suo e la prima pezza di formaggio. Questo era un campiello per me, un Nobel. In più la madre poi, intanto io gli ho chiesto, ma è pruite questo Nobel? No, tu e gli Alissis, no, ma salvavo già vita, mi hai salvato la vita, perché non l'ho costretto a studiare. Il piacere per la lettura non deve essere impositivo. Cioè, quando uno sceglie la compagna della propria vita, lo deve fare per amore. Il piacere della letteratura e della lettura e della scrittura, poi seconda fase, deve venire spontaneo. Cioè, a volte queste alchimie sono molto sotterranee, sono molto allambicate, ci arrivi proprio è il nulla e il caos, si fottono e danno origine a questa. Qui è veramente una questione di magia. E poi la madre mi ha fatto un regalo incredibile, perché mi ha detto, dopo che ha letto Nineddu, il viaggio iniziatico di questo bambino che parte dalla Barbagia nel 50 fino ad arrivare al terrorismo, dice: ha iniziato a leggere. Mi ha detto grazie. E io ho detto a mia moglie: che bello, vedi? Io tengo ancora queste gratificazioni immateriali, che sono le più importanti per me. Però io in terza media, come testo di lettura consigliato, lo smonto con i ragazzi. Adesso mi è morto anche lui, era uno dello scrittore sardo che io metto prima di tutto, chiaramente dopo la Deledda, perché lui è morto 2 anni fa, si chiama Zio Francesco Masala, Cicitu Masala. Dopo la Deledda il grande Satta, De Sia, Sebastiano Satta, c'è lui, è scomparso 2 anni fa. E ha scritto un capolavoro, tutto autobiografico, si chiama Quelli dalle labbra bianche, ed è un capolavoro di pacifismo. È una sorta di Don Chisciotte moderno, è la storia di guerra che lui ha vissuto al fronte K con questi altri soldati sardi, sul fronte russo. E ci sono scene che ai bambini oggi sembrano pazzesche. Questi che sono in mezzo alla merda e alle pulci, che tolgono le pulci e le mettono nella gavetta e non vi dico che cosa mettono dentro per farla bollire, per distillarla, per avere un po' di sangue. E c'è una scena terribile che è di una violenza molto educativa, secondo me, perché oggi i bambini sono educati a un tipo di violenza che sembra mediatica, ma poi con gli stupratori seriali diventa concreta e ce la troviamo sotto casa nei nostri garage tutti i giorni quando la sottovalutiamo. Quindi bisogna educarla con questi esempi concreti. Ci sono due fratelli che sono caprari, i fratelli Cocoi, e uno, mentre esce per festeggiare l'arrivo di questa lettera, viene praticamente mitragliato, muore, lo riportano indietro e lo seppelliscono. E c'è un fenomeno di antropofagia, di cannibalismo terribile. E il fratello resiste sotto la neve, ci dorme sopra, all'adiaccio. Una notte si addormenta talmente tanto che lo spostano, non se ne accorge, come in Catalessi, e se lo mangiano. Quello che... I bambini all'inizio hanno questa sorta di reattività, come dire, ma sembrano storie. E io dico: ragazzi, stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale. La storia sembra che non ha né capo né coda, semplicemente perché noi non abbiamo memoria. Ma se vogliamo evitare che le cose succedano, queste cose non leggetele come cose de paura, de horror. Non sono cose seriali e clichettare. Queste non sono fiction. Questa è vita vissuta resa alta letteratura. Sono 112 pagine, lo edita ancora il Maestrale, in copertina color carta da zucchero, e c'è una gavetta di alluminio. E i ragazzi dicono: professore, ma questa che cos'è? E io dico: ma in quale cazzo di mondo siete vissuti? I vostri genitori sono tutti minatori, questa la portavano anche in miniera, multistratto, per mangiare durante la pausa. Questi minatori come mio padre, mio nonno e miei zii. che la vita l'hanno vissuta nell'inferno del buio a togliere il talco. Partivano al buio alle 5, d'inverno tornavano alle 5. Ditemi che cosa si hanno visto questi di cosa. Queste cose non vanno dimenticate. Io sono d'accordo che questi ragazzi ascoltino la musica americana. Io sono stato svezzato a Canta Tenores e a Ballottondo, ma anche a Beatles e a Rolling Stone. Sono un jukebox ambulante. Se vado in quei programmi televisivi mi faccio ricco, ragazzi. Cioè, se voi mi fate il riff di una canzone dal 64 in poi, con Dori quando sono in macchina, con la moglie della buonanima di Fabrizio, che è la seconda donna alla quale voglio più bene nella mia vita, dopo mia moglie, chiaramente. A volte cantiamo quelle canzoni che non smetteremo mai di cantare, non si devono smettere mai di cantare. Come non si deve smettere mai di raccontarle ai ragazzi queste cose. Le vere overdosi oggi non si fanno con le pere e con le droga, ma col ricordare ai ragazzi queste cose. Non portandoli soltanto a vedere i campi di concentramento, ma luogo per luogo ricordare in paese, in piazza, di fronte al comune. Ogni anno mettono una corona per i morti in guerra. Questo libro inizia con l'elenco dei morti in guerra. Si è salvato soltanto in Campanaro. Per ogni morto in guerra in questo paese che contava circa 600 anime, c'è un candelabro e ci sono tutte le vedove. Questa non è cronaca. Ma ragazzi, porca miseria, non siamo nel paleolitico, nel neolitico, neanche nel medioevo, è storia recente. Se non vogliamo resettare la memoria come i computer, i ragazzi nella scuola, dobbiamo incentivarli anche partendo da queste cose. Non dobbiamo per forza e per carità divina circuirli, plagiarli, ossedarli con Harry Potter o con i piccoli brividi, perché poi i brividi vengono alle chiappe, ma poi questi diventano dei serial killer da grande, ragazzi, perché in apparenza sembrano tutti perfettini, e poi scopriamo che li abbiamo nutriti di veleno, diventano serpenti a sonaglie. Questi noi dobbiamo educarli a capire, a convivere in un tempo in cui tutti si credono immortali, palestrati, gonfiati, che esiste anche la morte. Io, oltre a portarli alla Croccolo di San Paolo, sapete che cosa ho fatto il primo anno in cui sono tornato là nel 95? Andavo spesso all'ospizio, la suora mi ha detto: Niffo, non viene nessuno, sai, dacci la mano. Cazzo, ho detto, ho fatto un gemellaggio tra la scuola media, facevamo teatro, eccetera. Ma all'inizio, quando portavo questi ragazzi a vedere gente alla quale mancava un dito, gente, insomma, e poi guardare l'ospizio dell'anno è terribile, è proprio di fronte al cimitero. Però credo che la gente bisogna educarli a capire, i ragazzi, attraverso la lettura. Il problema della morte non va esorcizzato, va fatto capire. E soprattutto a questi ragazzi va fatto capire, a questi che si credono immortali, che credono in maniera non di sicuro leopardiana che la vita sia eterna, va fatto capire che morire, anche morire, è un atto democratico. Che l'eternità non ha senso, a parte che diventerebbe una grossa palla e una noia, insomma, soprattutto di questi tempi. Io dico sempre, ho mio suocero che ha 84 anni, che ha ancora due vigne di orge, ho detto, metto la firma subito, l'importante è che il padre grande mi faccia morire prima delle persone a cui voglio bene, cioè mia moglie e i miei figli. Ma di restare eterno, quando erano vivi i miei zii si diceva, speriamo di non morire democristiani, io oggi dico ai miei figli, cazzo, sperate di non morire fottutamente berlusconiani, scusatemi. Non me ne vogliono i berlusconiani presenti, per carità.
Bene, non so se ci sono altre domande, se no ci avviamo alla conclusione.
Prego.
La scalza.
Questa donna qui è un vulcano. Come si giustifica in una società attuale?
Beh, si giustifica che intanto io quando scrivo non amo mai contestualizzare nella contemporaneità, perché quello è giornalismo ed è cronaca, che lo fanno bene i giornalisti. Per me la temporalità è cornice. Io a volte dantescamente o manzanianamente sposto, però le cose che devo dire arrivano. Qui c'è tutto il rapporto tra la nostra isola e la mala politica, il malaffare, l'industria di rapina, il neocolonialismo, l'autocolonialismo, c'è un po' di tutto. Lì c'è un'altra delle mie figure femminili preferite. I personaggi maschili sembrano comparse, cioè non esistono. Anche nei lavori di bassa macelleria e Eurupidea è lei che va da Centini e gli fa quel servizio chirurgico, insomma. Anche alla fine
anche alla fine, hai visto, proprio quando gli altri intervengono proprio, ma controfigure, fanno da spalla. Lì c'è stato un problema drammatico. Io vi ho detto che parlo quasi sempre di quello che conosco, sono stato molto fuori, insomma, io ho finito le superiori a Roma, poi mi sono laureato a Roma con Salinari, con la Sonrosa, con Colletti, insomma, con professor De Mauro era il relatore della mia tesi insieme a Salinari, poi ho avuto un altro insegnante magnifico che si è pensionato l'anno scorso, che era Walter Pedullà, tutti insegnanti tosti che mi hanno dato tanto, erano veramente amici. Il problema è che parlare in un piccolo paese cercando di trasfigurare tutto per non lasciarsi identificare diventa difficile, per quel discorso che sbagli un calzino o esci con la patta aperta, non ti scambiano per maniaco sessuale, ma il primo che ti incontra per strada che chiude, cioè non c'è quella disattenzione, quell'indifferenza. Avete visto che nelle grandi città un povero mendicante può morire di fronte a una chiesa e lo scoprono dopo 4 giorni che è morto davvero, pensano che sia un barbone addormentato. Non c'è, per fortuna, io dico, nei confronti della vita, della malattia, della morte, questa indifferenza. Ancora oggi io a volte amo rintanarmi con il mio cinghialetto per scrivere. Molte volte quando mi telefona qualche giornalista, e non ho voglia di rottura di palle, sinceramente, sto scrivendo, e dice, senti Salvatore, no scusi, sono il figlio grande. E dice, ma hai proprio la voce precisa a tuo padre, ma mio padre fuori sta scrivendo. Cioè, ho bisogno di quegli spazi per scrivere e per cercare di trasfigurare al massimo le storie, perché nella leggenda di Redenta ho parlato di Corda in un paese che ha avuto un trauma fortissimo quell'estate. Lì ho parlato della discarica in Collodoro. Lì ho raccontato una storia che avevo sentito da mio nonno, ma che aveva un sottofondo di verità. Mio nonno era molto medico, enfatizzava, miticizzava, però lo faceva per rispettare la mia crescita, ma sotto sotto poi ho scoperto che delle storie che mi raccontava alambicava tutto, era un grande distillatore, ma il 90% era tutta roba vera. Poi condiva, speziava. Io avevo finito la Vedova Scalza, era pronto il PDF è il formato, copertina pronta, via si stampi, se non che lui ha capito dove, perché è stato in un paese vicino, dov'è quest'altro paese, succede un fatto tragico. Era il giorno di Martedì Grasso, da noi sapete che certe cose succedono in die e nodira, in giorno notto, in modo che chi se lo deve ricordare, un lutto è una tragedia se lo ricordi per tutta la vita. E allora ho detto, cazzo, cioè era la storia come io l'avevo immaginata, proprio, ho chiamato, ho detto, ragazzi, fermi, fermi, non si può, io non amo offendere né i vivi né i morti, perché non ho mai offeso nessuno, e ho dovuto lì lavorare di taglia ai cucci, montare l'ordito, perché la cosa successe in una piazza come l'avevo visto io, con questa persona che aveva una maschera. Noi in paese abbiamo la maschera tipica, è quella di Subundu, una maschera che si perde nella notte dei tempi, è una maschera di sughero che rappresenta il demonio Subundu, dipinta di rosso con il pizzetto bianco. Io non sono un demonio, per carità, sembro così ma non sono così, e ha queste corna bianche, io non ho neanche le corna, ho la certificazione DOC, e ho dovuto fare questo lavoro, non per carità, io non sono uno che ha paura, scrivo anche per allenarmi a morire, parlo morto della morte in modo che quando arriva, come arriva a piacere, mi fuori, fa in fretta, non è che sto lì a menarmela, e ho dovuto veramente smontare tutto, e ho ricostruito senza stravolgerlo il finale. Poi riscrivendo la sceneggiatura nel film invece mi sono concesso un'altra licenza e sono tornato un po' all'originale con lo sceneggiatore, che era quello che lavorava col grande Sergio Leone, che ha scritto per lui la sceneggiatura, si chiama Franco Ferrini, di C'era una volta l'America, perché quello è uno dei miei film preferiti, perché c'è molta America, ma vi dico che c'è anche molta barbagia degli anni 60, 70 e 80, forse anche di quella di oggi. Grazie.
Altri interventi? Domande? No, bene, allora ci abbiamo alla conclusione, lascio naturalmente poi il finale a Salvatore. Io ricordo soltanto alcune cose, alcuni ringraziamenti. Intanto ad Enrico Marconi, il nostro attore, che è stato molto bravo, bravissimo. Anche perché alcune cose le abbiamo scelte, diciamo, un'ora fa, quindi
ha avuto certamente il tempo di provare. Poi ricordo anche che la registrazione audio di questa intervista la troverete nel sito librisenzacarta.it, ci abbiamo qui Valeria Bellagamba, questa associazione che collabora con noi per promuovere questa rassegna. Poi naturalmente ricordo che all'uscita potrete acquistare questo bellissimo libro di Pane Abele, il Pane di Abele, e poi poterlo far firmare direttamente all'autore, che abbiamo, è una sorta di libidine.
Abbiamo registrato tutto, me lo dicesse prima.
Libidine.
Lo registrammo.
Sì, sì.
Vabbè, non ho detto cose cattive, non ho offeso mia moglie, non ho offeso nessuno.
Quel passaggio berlusconiano, sai, quello bisogna, vabbè, però andiamo.
Vabbè, dire che Silvio, quando verrà in paese,
naturalmente,
non cercherà escort da noi, ma troverà il pane che ha trovato il Sosimo.
E quindi il darvi appuntamento naturalmente al prossimo appuntamento di 20.000 righe sotto i mari.
Certo che adesso non mi chiameranno luglio, più a Canale 5, insomma.
Il 31 luglio con Gerardo Greco, diamo la parola per un finale possibilmente in sardo.
Mi voleva far diventare nemico dell'unto dal signore, guarda, è un atto blasfemo. Poi magari quello mi stermina i figli, ma no, me li porta. No, dai, davvero, no. Quella parte la togliamo di Silvio.
Puoi sempre dire che sei stato frainteso, via.
No, vabbè, in cambio domani vado a confessarmi da lui o dal direttore di Canale 5, come si chiama quello che ha gli occhiali? Mi porto la cenere, il sale, dico scusi, se hai i piedi puliti glieli bacio, sperando che abbia anche le mani.
Un congedo fulminante, tocca a te.
Congedo fulminante, tra i valori che io non ho perso è quello del senso della gratitudine, e quindi vi ringrazio veramente con molto affetto per l'ospitalità e per l'accoglienza. Da noi si dice, quando si riceve qualcosa, voi stasera mi avete dato davvero qualcosa, ha voluto orare in domo a restituirvelo a casa, spero di ospitarvi un giorno che passate nella mia Berbagia, se non altro per farvi vedere qual è il mio microcosmo, almeno la terrazza dove scrivo in totale assoluto silenzio, io davanti solo animali e piante, non perché non voglia bene agli uomini, ma perché credo che l'isolitudine, l'isolamento aiuti a scrivere. Io sono del parere che il mondo, come diceva Calvino nelle sue ultime lezioni americane, per conoscerlo e per parlarne non bisogna essere sempre in prima linea, a volte bisogna ritirarsi a meditare come facevano i frati che ci hanno salvato dall'oscurantismo medievale quando lavoravano sulle incunambuline, sulle cinquecentine, guardando non con distacco ma facendo una foto impetuosa della realtà. Se non altro una promessa ve la faccio: se avete uno stomaco buono, il fegato a posto e non è ancora diventato una valigia e non soffrite di asbestosi, vi farò assaggiare una goccia del Cannonau che un mio amico l'attore fa, e un mio amico vignaiolo fa per me a Sorgono. Si chiama Felice Mura, è un uomo felice, un muratore felice, un vignaiolo felice, ma rende felici anche le persone. Vi dico soltanto che il suo Cannonau a vino novello fa 17 gradi. Quindi la sera che venite a casa non prenotate l'aereo, perché come quel ragazzino americano rischiate di perderlo e non vi può accompagnare nessuno in stato di coma etilico. Grazie di nuovo con affetto e con tanta emozione.